Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona. Benvenuti a una nuova puntata di Materiali di Zona. Inizio la puntata di oggi condividendo con chi ascolta degli appunti per un articolo che sto scrivendo e di cui poi vi parlerò, a proposito dell'etimologia della parola territorio. Tutti la diamo per acquisita, anzi non ci domandiamo proprio sull'origine di questa parola, che associamo direttamente alla parola terra, e in effetti l'etimologia principale, più accreditata, di questa parola ha a che fare con questa origine, ovvero la parola territorio deriva dalla parola terra e quindi ha a che fare con l'interpretazione del concetto di terra, inteso come terreno, all'interno di una interpretazione appunto di possedimento, quindi territorio come terra posseduta. È interessante però un'etimologia alternativa o parallela, nel senso che poi, come sappiamo, le parole possono avere anche più origini, nel senso che si mescolano e in ogni caso le radici comuni alle parole possono permettere di fare dei ragionamenti. Quest'altra possibilità è che la parola territorio abbia a che fare non con terra, ma con terrore. Franco Farinelli, un geografo che credo mi sia capitato di citare in altre volte in questo programma, che ha scritto tanti libri, tra cui La crisi della ragion cartografica, dove parla appunto di questo concetto, sostiene appunto in maniera ferma proprio che la parola territorio venga dalla parola terrore, e infatti tutto il discorso che fa Farinelli all'interno di quel libro, della crisi della ragion cartografica, ha a che fare con lo sviluppo della cartografia moderna e quindi della mappa in parallelo, visto in parallelo e in intreccio costante con lo sviluppo dello Stato, e quindi l'idea di rappresentare su un piano lo spazio come qualcosa di culturalmente, antropologicamente legato e quindi anche politicamente legato allo sviluppo dello Stato, inteso come potere che si esercita proprio su un territorio. In questo senso la parola terrore rientrerebbe in quella di territorio, nel senso che il territorio è il perimetro su cui un potere può esercitare un terrore, può rivendicare l'efficacia di un terrore, e da qui quindi il concetto di territorio, che probabilmente tende forse a mantenere entrambi questi elementi, o magari un'origine dalla parola terra e una comunanza, una vicinanza a livello di radice con la parola terrore, come sostiene un altro intellettuale, un altro professore, Adriano Venudo, nel libro Ripartire dalle parole, dove analizza l'etimologia, il concetto di varie parole, tra cui appunto territorio. Le altre sono ambiente, spazio, paesaggio, per esempio, in cui arriva a dire fondamentalmente che la parola territorio ha a che fare con la terra intesa come possedimento, ma anche in qualche modo quindi con l'idea di difesa. Ecco, quindi questo solo per condividere questa lettura anche alternativa del concetto di territorio, visto che noi ci occupiamo di territorio, stavolta lo facciamo in senso un po' più astratto, per ragionare su cosa significa la stessa parola territorio. E mi propongo comunque di tornare sull'argomento ad articolo concluso, quindi lo condividerò con voi. Con questo vi lascio adesso alla musica e ci sentiamo tra poco.
Thank you.
Ma un altro concetto che possiamo considerare, che sicuramente ha a che fare con il nostro territorio, appunto, inteso quindi ancora come provincia, come territorio di confine tra due regioni, come territorio dell'Aniene e della Tiburtina, è appunto quello del pendolarismo. Il pendolarismo, quindi lo spostamento nell'arco tendenzialmente della stessa giornata, verso e dal lavoro per tornare a casa, è una condizione, potremmo dire sociale, potremmo dire anche professionale per certi aspetti, nel senso che è legata a spostamenti per motivi di lavoro di molte persone che vivono nel nostro territorio, che sono originarie del nostro territorio. Anche se a un certo punto, le persone decidono di andarsene, comunque sicuramente hanno vissuto, magari per la scuola prima che per il lavoro, un momento di pendolarismo, perché è una condizione particolarmente comune in quei territori in cui i centri economici o i centri di formazione non sono presenti, sono dislocati, sono lontani, e vale ovviamente a maggior ragione per i paesi più piccoli. C'è un libro che sto leggendo recentemente che vorrei consigliarvi a tal proposito, che si chiama Filosofia minima del pendolare, appunto. È un libro edito da Iperborea nel 2025, l'ha scritto Larsson, uno scrittore svedese, che racconta con un tono anche ironico, un po' leggermente onirico, in capitoletti una serie di avventure legate al pendolarismo a cui intesse, su cui intesse anche delle riflessioni proprio sul concetto e sull'esperienza del pendolare. Certo, Larsson lo fa a partire da un tipo di pendolarismo che è molto diverso dal nostro, nel senso che è il pendolarismo innanzitutto di un professore universitario, quindi non di un operaio, e poi è il pendolarismo che lui compie tra alcune città della bassa Svezia, per esempio Helsingborg, Lund, e Copenaghen, invece altre località della Danimarca. Un pendolarismo quindi che si muove in zone più temperate, si muove con l'aliscafo spesso, si muove in un contesto in cui i mezzi sono molto efficienti, che sappiamo essere qualcosa di non decisamente italiano. È interessante però che proprio Larsson faccia anche un paragone proprio con l'Italia, perché nella sua biografia ha avuto a che fare anche con l'Italia, e quindi ci sono per esempio delle pagine molto interessanti sul confronto tra il pendolarismo in Svezia e il pendolarismo in Italia, in particolare nella zona di Milano e provincia, che a sua volta in realtà noi potremmo ulteriormente confrontare con la zona invece più vicina a noi, quella dei dintorni di Roma, o per chi la conosce ancora, per esempio io per ragioni familiari conosco un po' la Calabria, il sud Italia ancora di più fa vedere delle fratture legate al pendolarismo. Quindi ecco, sicuramente anche il pendolarismo sarebbe un concetto da discutere, si può iniziare a fare, per esempio, con questa interessante lettura edita da Iperborea, vi ricordo, Larsson, Filosofia minima del pendolare.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Bands and
played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Concludiamo la puntata facendo riferimento a un altro articolo dall'ultimo numero di Equa, rivista di indagini storico-culturali nel territorio degli Equi. È l'ultimo articolo del numero e si intitola Benedetto da Norcia e il monachesimo nel Medioevo romano di Gregorovius, ed è stato scritto dalla redazione della rivista. È un articolo molto interessante perché fa conoscere questa figura, che personalmente non conoscevo, di Ferdinand Gregorovius, vissuto tra il 1821 e il 1891, che è considerato, dice l'articolo, ancora oggi uno tra i massimi storici tedeschi che hanno affrontato lo studio della storia di Roma nell'età di mezzo, cioè quindi appunto nel Medioevo. Si ricostruisce quindi un po' questa figura, i suoi interessi intellettuali, facendo riferimento in particolare alla sua opera più famosa, Storia di Roma del Medioevo, e questo è l'aspetto più interessante. Nell'articolo vengono riportati alcuni passaggi estesi, quindi come leggere direttamente Gregorovius, da questo libro, nella traduzione italiana, e in particolare i passaggi che si concentrano sulla figura di Benedetto da Norcia, che come sappiamo fondò prima del monastero di Cassino il monastero a Subiaco, e quindi si può leggere direttamente dalla testimonianza di questo importante storico tedesco dell'Ottocento un ritratto della figura di Benedetto, alcune riflessioni sul monastero che ha fondato. Quindi troviamo citato ovviamente, oltre a Roma, Subiaco, ma anche Vicovaro, per esempio, col nome medievale di Varia, e poi si seguono anche le vicende di Cassiodoro, di Boezio e di altri papi del periodo, nonché tutta una serie di considerazioni sul concetto di ora et labora, quindi con l'idea di un monachesimo non solo contemplativo ma anche attivo in qualche modo, e anche una serie di discorsi a proposito della diffusione del monachesimo e dell'arrivo dei Longobardi in Italia. Quindi un motivo in più per leggere Equa è anche quello di trovarci spesso dei riferimenti, in questo caso proprio dei passi riportati direttamente da opere storiche di secoli precedenti, ma fondamentali. In particolare l'edizione che viene citata è quella che è stata pubblicata nel 1972 dalla Newton Compton, appunto, del Gregorovius. Con questo è tutto, vi do appuntamento a martedì prossimo 19:30 Essere Web Radio.
Sparkle like sun in June. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room, thinking on what I could do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away. welcomed into my home. But I can't drink the pain away. No, I can't snort the pain away. Oh, I can't smoke the pain.